Seconda domenica di Pasqua. La prima lettura è dagli Atti degli Apostoli al capitolo 5, versetti da 12 a 16. Ascoltiamo il primo versetto. Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli Apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Ascoltando queste parole di Luca, autore degli Atti, è come rivedere quello che accadeva durante la vita di Gesù. Un movimento di persone attratte verso gli apostoli riuniti nel portico di Salomone, che era un colonnato ricoperto e situato sul lato orientale del Tempio di Gerusalemme, dove anche Gesù si soffermava per accogliere i malati e chi volesse ascoltarlo. I suoi apostoli riuniti in quel luogo non rappresentano soltanto una continuità dell'opera del Maestro, ma proprio della sua stessa presenza. È come rivedere lui. Riascoltare la sua parola di conforto e di consolazione rivolta ai sofferenti nel corpo e nell'anima. Questa è la vera immagine della Chiesa, quella che riflette non solo l'opera, i gesti e le parole compiuti dal Signore, ma attraverso di essi soprattutto la sua presenza viva in mezzo a noi. Perché ogni apostolo e dunque ogni battezzato è chiamato ad essere il sacramento della sua presenza. È questo di cui il mondo ha bisogno sempre di più e ogni giorno di più. La seconda lettura è dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 1. Ascoltiamo il primo versetto. Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Il libro, chiamato Apocalisse, che significa rivelazione, inizia con la testimonianza di Giovanni, a partire dalla condizione reale in cui si trova, e cioè in esilio a causa dell'annuncio della parola del Signore, è rifugiato in un luogo che la tradizione ha identificato in una grotta nell'isola di Patmos. Ed ecco che cosa accade lì, ce lo dice il secondo versetto. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente come di tromba che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese. Nell'Apocalisse vengono descritte come visioni o apparizioni quelle che sono rivelazioni interiori che nascono dalla meditazione della parola e dalla preghiera contemplativa. Il messaggio che viene trasmesso a Giovanni è una missione. Quello che vedi, scrivilo e mandalo alle sette chiese. Le prime comunità cristiane nate dalla predicazione degli apostoli vivono all'interno delle città imperiali dei primi secoli dopo Cristo, in quella regione dell'Asia Minore che corrisponde all'attuale Turchia. Ma quel messaggio è sempre vivo, è rivolto alla Chiesa di oggi, dove per Chiesa è da intendere soprattutto la comunità dei cristiani che vivono, come nel passato, in un mondo che è centrato sui poteri umani e sulla dipendenza da essi. Il messaggio è chiaro e forte ed è da accogliere come un invito a diventare sempre più consapevoli di cosa significhi per noi oggi essere cristiani. Ecco l'ultima parola di questa pagina. Egli, posando su di me la sua destra, disse: Non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre, e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito. Colui che ci parla oggi, come ha parlato ieri a Giovanni, è il principio e il compimento di tutto ciò che esiste e della vita, una vita sempre in atto, che attraversa ogni storia umana di dolore, di oppressione e di morte, perché è quel respiro che viene dalla sorgente per essere tutto in tutti. E siamo noi oggi, le sette chiese dell'Apocalisse. Ed ecco la pagina del Vangelo, secondo Giovanni, capitolo 20, versetti da 19 a 31. Ascoltiamo i primi due versetti. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: Pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: Ricevete lo Spirito Santo. Ed ecco questa scena, diciamo, abbastanza familiare, quella dei discepoli che stanno in quel luogo che era probabilmente la stessa stanza dell'ultima cena, con le porte chiuse per timore dei giudei. Qualunque sia la causa per cui ancora oggi le nostre comunità si chiudono su se stesse, non c'entra nulla ora il rischio della persecuzione che viene dall'esterno, perché non c'è, ma c'è piuttosto quella che viene dall'interno di noi. Questo ripiegamento su se stessi, che allora aveva una giustificazione storica, non corrisponde per nulla alla vocazione e alla missione a cui Gesù aveva chiamato i suoi discepoli. Ecco perché Gesù viene e sta in mezzo a loro, non perché ha deciso di fare una visita imprevista, ma per rivelare la sua presenza viva, dando loro quella pace di cui hanno bisogno per affidarsi proprio a questa novità davvero sorprendente. Egli mostra le sue piaghe di crocifisso perché lo riconoscano, ma anche perché lo accolgano come il vivente che porta i segni della passione, per rivelarci che essere risorto non significa essere estraneo al dolore umano, ma al contrario, significa assumere quel dolore perché sia inseparabile dalla vita stessa di Dio, come segno del suo amore per noi. E così il vivente ferito e donatore del respiro di Dio si consegna così ai suoi discepoli, affinché la sua presenza si incida nel cuore dei discepoli, perché ne diventino i portatori nel mondo, i portatori di quella presenza. Gesù non si arrende all'assenza di Tommaso, come ci narra poi la stessa pagina. Tommaso non c'era e poi ritorna 8 giorni dopo. E Gesù non si arrende a questa assenza. E torna una seconda volta proprio per lui. Il corpo che i discepoli hanno visto ferito e morto ora è il corpo di Dio. E di fronte a questo anche Tommaso il fuggitivo si consegna con questa parola: Mio Signore è mio Dio. Non pensiamo che questa scena, spesso tra l'altro descritta in molte celebri opere d'arte, appartenga al passato, perché questa è una sfida permanente per la nostra fede. Infatti molti ancora oggi, pur venerando e portando in processione il crocifisso piegato, sono perplessi di fronte alle sofferenze del mondo e si chiedono perché Dio non interviene. E Dio è sempre il primo a ricevere i segni della sofferenza, che è opera umana, e il suo modo di intervenire nella nostra storia è quello di assumerne il peso per trasformarlo in vita nuova. Tutto ciò che il Signore Gesù ha accolto e vissuto nel suo cammino terreno e che tramite Lui è entrato a far parte della vita in cui tutto è trasformato a sua immagine e somiglianza.